Sia lodato Gesù Cristo. C'era una volta un architetto. Era bravissimo questo architetto, insuperabile. E aveva in mente un progetto per il bene dell'umanità, così alto, così bello, da essere invidiato da molti, a tal punto che alcuni si sono anche ribellati a lui, a questo progetto meraviglioso. E questo progetto per il bene dell'umanità era così perfetto che sarebbe dovuto durare per sempre, non come le cose degli architetti di questo mondo che, seppur belle, hanno sempre bisogno di manutenzione e quando questa manutenzione incomincia ad essere troppo diradata nel tempo, come abbiamo sentito nelle settimane scorse, provocano anche dei disastri che si imprimono così fortemente nel cuore di tutti noi da non lasciarci più. Ebbene, cari fratelli e sorelle, questo architetto, ovviamente, come tutti noi, ha un nome. Un nome però un po' particolare, un po' strano. Il nome di questo architetto significa «Io sono colui che era, che è e che sarà». Quindi un nome un po' strano, un po' difficile, e che riassunto, come dire, compresso, il nome di questo architetto è Yahweh, il Signore Dio. E il suo bellissimo progetto lo abbiamo sentito espresso nella prima lettura, il libro del Siracide, dove non è, sapete, una visione fantasiosa, una visione poetica, tanto per suscitare qualche emozione nel nostro cuore. No, no, quella che il libro del Siracide ha descritto era la realtà presente nella mente e nel cuore di Dio ed è la realtà che Lui ha creato, un mondo perfetto, bellissimo. Era il mondo che avrebbe dovuto rispecchiare attraverso la luce, le tenebre, l'acqua, gli alberi, gli animali, attraverso l'umanità, avrebbe dovuto rispecchiare le perfezioni stesse di Dio, le bellezze stesse di Dio. E dice il Libro della Sapienza che Dio, per poter creare questo mondo così bello, aveva bisogno di ispirarsi ad una immagine perfetta. E questa immagine perfetta era appunto la Sapienza, cioè il Figlio di Dio, Gesù, che nel tempo poi si sarebbe incarnato, sarebbe venuto a stare vicino a noi. Ma sappiamo che tra il progetto di Dio e l'esperienza che noi sperimentiamo tutti i giorni c'è stata una frattura, la frattura della disobbedienza, del peccato, la frattura dell'egoismo, dell'invidia, per cui questo mondo è stato rovinato proprio nell'anima. E quindi c'è bisogno, allora c'era bisogno di ricrearlo, c'era bisogno di fare qualche cosa di nuovo, c'era bisogno di ridare di nuovo vita a questo mondo. E questo mondo, di fatto, è stato ricreato, non ha ancora raggiunto la sua perfezione, ma è già in moto questo movimento di un mondo nuovo, di creature nuove, un mondo dove, come abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale, davvero il Signore si manifesta e opera grandi cose. Il mondo nuovo è iniziato con la croce e la risurrezione di Gesù. Questo gesto di amore così insuperabile, così intenso, unico nella storia, che contemporaneamente ha posto fine al regno delle tenebre, al regno dove sembrava che tutto ormai fosse orientato alla catastrofe, per iniziare finalmente un tempo nuovo che si realizza nella storia, quindi anche con tante contraddizioni, ma è un mondo che ha una meta ben precisa, una luce ben precisa, quella che ci è stata narrata dall'Apocalisse di San Giovanni nella seconda lettura, quando si dice che io, Giovanni, vidi un nuovo cielo, vidi anche una città nuova, vidi anche che Dio finalmente per sempre dimorava con gli uomini. Anche questa, fratelli, sorelle, non è una visione poetica tanto per consolarci, ma è il recupero di quel progetto di Dio che inizialmente avrebbe dovuto percorrere una via meravigliosa, diremmo una via larga, ma come prima dicevo, purtroppo questo progetto è stato rovinato e è obbligatorio che percorra ora una via stretta, perché il peccato cerca di introdursi, cerca di opporsi a questo progetto meraviglioso di Dio. E la via stretta dunque è faticosa, è una via ardua, è una via spesso in salita, è l'esperienza che facciamo noi, e cioè di una vita piena di consolazione, di gioia, come spero che sia per tutti voi la celebrazione di questo momento delle 3:30 del pomeriggio, dove il Signore non lo contempliamo nel primo pomeriggio morto sulla croce, ma lo contempliamo risorto e lo contempliamo luminoso in questo bellissimo santuario. E poi sappiamo però, nelle contraddizioni di questa vita ci sono le sofferenze, ci sono i momenti della prova, i momenti in cui alcune domande di senso sembrano così essere intense da non avere una risposta. È il percorso faticoso, ma verso quella meta, verso quella luce, verso quella città nuova, verso quel cielo nuovo, che sono tutte espressioni per dire una condizione nuova, un tempo nuovo, una vita nuova ci è stata donata. Il cielo nuovo non è quello atmosferico che qualche volta si riempie di nuvole, ovviamente. La città nuova non è Roma, che finalmente un giorno non avrà più le buche e quindi potremo anche noi viaggiare tranquillamente. Ma ho visto che anche qui vicino a Tortona c'è qualche strada con le buche, a dire la verità. Non è questa la città, non è questo il cielo di cui parla ovviamente il libro dell'Apocalisse, ma è la vita nostra, è il cuore nostro, questo cielo nuovo, questa città nuova, questa terra nuova. Noi dalla croce e dalla risurrezione di Gesù siamo stati rinnovati. E uno può dire, ma sono proprio vere, Don Aurelio, queste cose che stai dicendo? O anche tu cerchi di risollevarci un poco, di darci un poco di coraggio, per cui staremo bene una mezz'oretta, 2 ore, questo pomeriggio, magari staremo bene perché vedremo anche uscire la Madonna dal santuario, ma poi stasera o domani la nostra vita ritornerà ad essere come prima. È sempre la Scrittura che ci risponde, e la Scrittura ci indica nel Vangelo la Vergine Maria. Lei, quella strada in salita, l'ha già percorsa tutta, è un mistero, perché da una parte immacolata, tutta santa, avrebbe dovuto correre verso questa strada, come era il progetto iniziale di Dio, e invece no, anche lei, sottomessa al tempo, sottomessa alla storia, sottomessa alle fatiche di questo mondo, e anche lei dunque è passata per il cammino arduo di questa vita, con le incertezze ovviamente, con degli interrogativi, con delle persecuzioni. Noi facciamo presto oggi a guardare a Maria e a dirle che sei tutta santa, che sei bella. Eh sì, certo, ma anche lei, quante sofferenze nella vita. Di chi era quel figlio che portava in grembo? I maligni subito hanno indicato la sua infedeltà, mentre sappiamo che era opera di Dio, l'opera che stava per sconvolgere il mondo e renderlo da quel momento in poi un mondo nuovo. Quel mondo nuovo di cui parla sempre l'Apocalisse quando dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Chi è questo io? È proprio il Figlio di Dio, Gesù, venuto a stare in mezzo a noi. Lui ha fatto queste cose, nascendo povero, il Figlio di Dio, stando in mezzo a noi, accettando il dileggio, accettando le persecuzioni. Lui così ha fatto nuove tutte le cose. E Maria, associata a Lui in un modo unico, ha percorso lo stesso cammino. Ma oggi la veneriamo realmente come l'angelo le aveva detto il giorno dell'Annunciazione: sarai la benedetta fra tutte le donne. Tutte ti chiameranno beata, lo Spirito Santo scenderà sopra di te. Ma questa meta meravigliosa anche per lei ha previsto il cammino riassunto nella forte, terribile frase di Simeone quando le dice: e anche a te, o donna, una spada trapasserà l'anima. Quindi, se in questo momento siamo qui in santuario con qualche preoccupazione, ancor di più con qualche sofferenza, o ancor di più privi di speranza, magari abbiamo pensato addirittura di farla finita perché è troppo grande la sofferenza che abbiamo nel cuore, perché da troppo tempo non vediamo una via di uscita, ebbene, guardiamo a lei che è stata vicino a Gesù. Anche lei non ha capito tutto, ma è stata vicino a Gesù, ha creduto in Lui, e credendo in Lui ecco che è diventata la fortunata, la beata fra tutte le donne. Ed è proprio così che la saluta Elisabetta nel Vangelo che oggi abbiamo ascoltato: beata te perché hai creduto. Quindi oggi la Vergine Santa ci dice che la prima caratteristica affinché anche in noi concretamente prenda sviluppo quel mondo nuovo, quella terra nuova, quei cieli nuovi che è il rinnovamento della nostra vita, perché questo prenda inizio è necessario credere nel suo Figlio Gesù. Credere nel senso di fidarci di Lui, di mettere la nostra vita nelle sue mani, di dire: Signore, c'è molto che non capisco. Veramente i conti non mi tornano nella vita, ma nonostante questo io mi fido di te, mi fido della tua parola, che è l'unica parola di vita eterna, che è l'unica parola capace di ridarmi quella forza, quella pace del cuore che altrimenti non potrò mai trovare al di fuori di te. Ricordiamo Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato ieri: o Signore, Tu ci hai fatti per Te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Te. E siamo venuti qui in chiesa a dire alla Madonna Santissima: portaci Tu da Tuo Figlio, noi non siamo del tutto capaci, rischiamo anche di inciampare, rischiamo anche di confonderci tra le confusioni di questo mondo, portaci Tu. E la Vergine non sogna altro, è qui che si gratta le mani per dire: speriamo che qualcuno veramente tenda la mano e il cuore verso mio Figlio Gesù, e io lo prenderò e lo porterò a Lui, e la sua vita sperimenterà la gioia di stare con il Signore. E poi il Vangelo ci suggerisce un altro aspetto importante. Vi dicevo che per stare orientati bene, positivamente, verso questo cielo nuovo, questo mondo nuovo, è importante confidare in Lui, mettere in Lui la nostra vita. E poi un secondo passo, quotidianamente imitare l'atteggiamento che oggi è stato sottolineato nel Vangelo. Avete sentito? Maria, dopo l'Annunciazione, cosa fa? Si mette in moto. Pensate, era una ragazza di 14 anni più o meno e percorre circa 120 chilometri a piedi per andare da Nazareth fino ad Ein Karem, la casa della cugina Elisabetta, dove incontra l'anziana parente e viene salutata come oggi abbiamo sentito. Qualcuno dice: Maria è andata dalla cugina Elisabetta per vedere se le parole dell'angelo erano vere, e cioè anche tua cugina è incinta, no? È una interpretazione stolta. Se la Vergine Maria avrebbe voluto verificare se le parole dell'angelo erano vere, ma soprattutto erano vere per se stessa, e che sarebbe cioè diventata la madre del Figlio dell'Altissimo, come l'ha detto l'angelo, bastava attendere. E avrebbe visto, avrebbe sentito, avrebbe constatato nel suo stesso corpo se la parola dell'angelo era vera o no. Perché allora Maria va dalla cugina? E va dalla cugina perché ha ricevuto un dono così grande, un tesoro così grande, che non poteva più contenere. Doveva per forza andare e trasformare questo tesoro, cioè il Figlio di Dio che ormai era presente nel suo grembo, come trasformarlo e viverlo e prepararsi a questa avventura nuova della sua vita concretamente esercitando il servizio della carità. Difatti lei si era autodefinita: sono la serva del Signore. Cioè, cosa intendo dire con queste parole? Intendo dire che se la fede ci pone nel cammino di quei cieli nuovi e terra nuova di cui prima dicevo, è necessario però ogni giorno irrorare la fede, come quando bagniamo ogni sera una pianta bella, un fiore bello che c'è nelle nostre case. È importante irrorare la fede con l'acqua della carità, esattamente come ha fatto Maria. E la strada della verità, della carità, ci aiuterà a comprendere la verità di Dio, che le parole ascoltate oggi nel Vangelo e nelle altre letture non sono parole di poesia, non sono parole di fantasia, sono invece la verità più profonda, perché cieli nuovi e terra nuova sono il dono del Signore Gesù per noi, così come Egli stesso concretamente per 9 mesi nella carne è stato il dono al grembo della Vergine Maria. È la carità che ci farà comprendere la verità di Dio e la gioia di stare con Lui. E ora professiamo la nostra fede.